Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.47, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. La prima edizione del GR regionale, la newsline di metà giornata con le notizie del giorno e i servizi della redazione. Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco della circolazione ferroviaria tra Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa dei lavori necessari al rifacimento di Ponte Alpino, lavori che stanno interrompendo la circolazione ferroviaria sulla tratta Roma-Milano all'altezza di Firenze. Per l'appunto sono previste navette sostitutive, bus per trasportare i passeggeri da una parte all'altra della città a poter proseguire il viaggio, sia pur con tempi di percorrenza allungati. L'interruzione è iniziata ieri sera alle 23 che, come dicevamo, divide di fatto in due l'Italia, è dovuta alla prima fase di sostituzione di Ponte Alpino. I lavori termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio, sono 27 gli addetti alla protezione civile tra volontari, 20 e dipendenti, 7 impegnati al momento su Firenze per garantire assistenza e dare informazione ai viaggiatori. In questa prima giornata a Santa Maria Novella non si registrano particolari problemi. Qual è la situazione invece alla stazione di Campo di Marte? Ce lo racconta in diretta Raffaele Palumbo. Ciao Raffaele, a te la linea.
Buongiorno Domenico, bentrovato. Sì, siamo a Campo Marte. Confermo quello che dici su Santa Maria Novella, da cui siamo passati, perché da Santa Maria Novella arrivano i viaggiatori dal nord Italia che devono raggiungere Campo Marte e la situazione è tranquilla. In effetti gli utenti dell'alta velocità vengono diretti attraverso il binario 16 al piazzale Montelungo e lì ci sono le navette. A Campo Marte, diciamo, non ci sono particolari disagi, è vero, ma si respira veramente l'aria della giornata campale. In qualche modo siamo poco distanti dal Ponte Alpino, qui ci sono i viaggiatori dell'alta velocità in arrivo da sud e vengono instradati alle vicine navette molto numerose, molto ben visibili, vengono scortati dalla polizia municipale e arrivano poi da qui appunto a Santa Maria Novella. Poi ci sono gli utenti dei treni regionali che vengono diretti verso dei bus che sono stati allestiti appositamente per portarli questa volta alla tranvia. Con loro ci sono i viaggiatori dei treni Italo. Allora, ci sono veramente tante persone, tanto personale ad occuparsi di questo momento molto delicato perché riguarda la città di Firenze, le stazioni della città di Firenze, ma riguarda veramente lo snodo che taglia in due l'Italia. Come dicevi, c'è molta comunicazione, molta informazione, molto personale, naturalmente c'è anche molto straniamento. Molte persone che scendono anche da treni locali non sono particolarmente informate, ci sono momenti di smarrimento, persone che vanno alla fermata del bus, molte persone che chiedono informazioni, qualcuno contrariato, timore di perdere le coincidenze con altri treni locali, ma poi per la verità tutto nel corso della mattina ha trovato una sua quadratura anche per il numeroso personale delle ferrovie, con la protezione civile, con la polizia municipale. Quindi per il momento qui alla stazione di Campo di Marte la situazione è molto movimentata, ma allo stesso tempo con disagi contenuti e ben gestita. Per il momento è tutto, la linea allo studio.
Grazie Raffaele Palumbo per la cronaca puntuale che ci ha fatto vedere quello che sta accadendo in particolare a Campo Marte con le due stazioni coinvolte, l'altra naturalmente è Santa Maria Novella. Però nonostante vada tutto bene su questo fronte, ennesima giornata campale per quello che riguarda i treni toscani, perché un inconveniente tecnico questa mattina lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica in provincia di Grosseto ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni alta velocità intercity regionali in transito. Questo è quanto si apprende dal sito di Rete Ferroviaria Italiana. Il problema è stato segnalato a partire dalle 8, la situazione è poi tornata regolare alle 9:50. Sara Funaro, veniamo alla politica, la sindaca di Firenze, con un gradimento del 66%, più 5,4% rispetto al risultato riportato delle elezioni due anni fa, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia, prima volta di una donna. Eugenio Giani invece è il settimo tra i governatori con il 56,5% dei consensi, ovvero un più 2,6% rispetto al risultato riportato alle elezioni. Questo è quanto si evince dal Governance Pool 2026 sull'apprezzamento dei sindaci e dei presidenti della regione, realizzato dall'Istituto Demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 ore. Nel sondaggio realizzato l'anno scorso, Funara aveva ottenuto il 55% dei consensi e Gianni il 58,5%. Per quanto riguarda i sindaci, abbiamo detto Funaro la preferita, mentre Antonio De Caro, governatore della Puglia, è il presidente della regione con maggior gradimento. Questo sondaggio lo stimola a continuare a lavorare sempre di più per la città. Fa piacere leggere l'apprezzamento di tanti cittadini per questo sforzo, ma bisogna lavorare a pancia a terra. Questo quanto ha dichiarato a commento del sondaggio del Sole 24 Ore proprio Sara Funaro. CGIL e CISL Toscana hanno proclamato per il 9 luglio uno sciopero regionale per l'intera giornata lavorativa dei settori industriali e manifatturieri, manifestazione a Firenze. Si tratta del primo sciopero a memoria in queste modalità. Nel dettaglio, lo sciopero riguarda i lavoratori e le lavoratrici delle imprese, riconducibile ai comparti connessi alle attività manifatturiere, alla fornitura di energia elettrica e gas, al servizio idrico integrato, alla gestione dei rifiuti. La manifestazione di Firenze prevede concentramento in piazza Bambini e Bambine di Beslan alle 9.30, in pratica alla Fortezza d'Abbasso, corteo poi per le vie del centro, arriva in via Cavour davanti alla prefettura, dove sono in programma gli interventi dei segretari generali di CGIL e CISL e UIL, rispettivamente Rossi, Russo e Fantappie. In occasione della manifestazione una delegazione di sindacalisti sarà poi ricevuta in Confindustria Toscana, in Regione Toscana, in prefettura, proprio per illustrare le ragioni e gli scopi della mobilitazione. Nostri microfoni Silvia Russo, segretaria generale CISL Toscana.
Era fondamentale e importante riportare l'attenzione di tutti sul momento difficile che sta vivendo la manifattura toscana, e non solo la manifattura toscana. Questo sciopero, questa manifestazione per evidenziare un problema gravissimo, servirà anche alle nostre segreterie nazionali per far sì che il problema venga posto all'attenzione di tutti. Quindi ci abbiamo tre piani di livello di intervento: uno nei confronti del governo per tutta la serie di temi che riguardano il governo nazionale, quindi ammortizzatori sociali seri che servano sul momento, che servano non solo alle grandi aziende ma anche a quelle piccole e piccolissime, e tutta una serie di iniziative che pongano finalmente una soluzione a questa crisi manifatturiera. Numero due, il rivolgersi alla nostra regione toscana, quindi il cercare di far capire che tutte le filiere hanno necessità di un intervento serio e importante, perché non possiamo aiutare sistematicamente le aziende una per volta. Abbiamo bisogno di un intervento complessivo, perché questa crisi è una crisi davvero che coinvolge tutto il sistema manifatturiero, e noi abbiamo necessità di rilanciare tutte le aziende. Abbiamo bisogno di un sostegno di rete, non solo per le grandi aziende ma anche per quelle piccole e piccolissime, che rischiano di essere le prime travolte da questa crisi.
A Prato ora, dove la tensione è rimasta altissima dopo lo sgombero del picchetto alla logistica H di Seano, i sindacalisti su Cobas e i lavoratori sono scesi nuovamente in piazza ieri per protestare contro i fermi in questura e i metodi utilizzati dalle forze dell'ordine. Il corteo ha sfilato tra le vie della zona industriale per difendere il diritto allo sciopero e denunciare lo sfruttamento nel settore pronto moda. La manifestazione ha ribadito l'indisponibilità dei lavoratori a cedere sul terreno dei diritti, mentre le istituzioni locali tentano faticosamente di riaprire i tavoli di mediazione politica. La cronaca fatta questa mattina ai microfoni dal corrispondente Giorgio Bernardini.
È stata straordinariamente partecipata anche cittadini normali, chiamiamoli così, insomma, quelli che non sono anche direttamente coinvolti nella vicenda, quelli che non sono iscritti al Sud Cobas ma che hanno voluto testimoniare appunto la vicinanza a quello che è uno slogan scelto per il corteo, che è appunto molto esplicativo: chi non vuole i picchetti appunto vuole la schiavitù, e quindi diciamo è una presa di posizione netta. Si sono visti queste centinaia e centinaia di manifestanti in piazza del Comune a partire dalle 17 di ieri pomeriggio, e poi è partito un corteo che si è dipanato intorno alle vie del centro storico e che ha fatto ritorno in quello stesso posto in piazza del Comune. Perché? Perché una delegazione in serata, quando la manifestazione appunto si stava concludendo, è stata ricevuta dal sindaco e dal vice sindaco insieme in comune. C'erano appunto Matteo Biffoni e Diego Blasi, che sono i vertici dell'amministrazione pratesimir, e Biffoni e Blasi hanno poi dato la disponibilità ai manifestanti del Sud Cobas per trovare una soluzione anche tecnico-amministrativa rispetto delle verifiche che devono essere fatte all'H, che ricordiamolo è un polo della logistica molto importante, che muove milioni e milioni di euro tutti i giorni, ma soprattutto insomma ha annunciato dopo diverse inchieste che insomma riguardano l'azienda la chiusura imminente con 95 posti di lavoro a rischio, ed è questo il fuoco.
La ricetta per rilanciare l'industria e rimettere al centro le produzioni storiche, per fare in modo che questa tensione spasmodica della Cina di conquistare mercati venga fermata. L'Europa qui può fare tanto, l'ha affermato Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, margine dell'assemblea di Confindustria Toscana Centro e Costa, oggi a Firenze. La sta seguendo per noi Sandra Salvato, a te la linea, Sandra.
Sì, buongiorno Domenico, e chissà, mi viene da dire che queste risposte da Confindustria non siano anche, come dire, quelle tanto attese dai sindacati proprio in virtù di questa sospensione dal lavoro che è preannunciata per adesso. Però si parla qui di modello toscano delle piccole imprese, delle esportazioni di una volta, che dicono da Confindustria è superato, è passato, non ce la fa più a reggere la competizione. Questo in soldoni, il grido d'allarme che arriva dal Maggio Musicale Fiorentino, dove la fanfara dei carabinieri ha aperto l'assemblea di Confindustria Toscana Centro e Costa, un focus intitolato Sicurezza e Sviluppo, a cui partecipa dal remoto il ministro della difesa Crosetto, preso dai preparativi del prossimo incontro sulla NATO previsto per domani ad Ankara, in cui, come sappiamo, verranno annunciati contratti, intese e cooperazioni per miliardi. E viene rappresentato in Pernaccia possa tradursi in garanzie di sopravvivenza per i nostri distretti di Firenze, Roma e Massa Carrara. Il messaggio del presidente Lavo Baroncelli è netto di fronte alle tempeste geopolitiche e all'aggressività cinese. Giocare in difesa non è più un'opzione. Servono grandi progetti di filiera, infrastrutture subito, aeroporti, ferrovie, il porto di Livorno e anche la partita strategica di Piombino. Proprio su questo fronte gli industriali chiedono alla regione toscana fatti concreti e non solo parole, dopo soprattutto il recente incontro di venerdì scorso con il governatore Giani, focalizzato sui destini dell'acciaio e sul cruciale progetto Met Invest. Il presidente nazionale di Confindustria, a cui alludevi, Emanuele Orsini, ha tracciato la rotta per finanziare le grandi imprese e le grandi opere del post PNRR. Le infrastrutture sono l'anima del paese, ha detto, materiali e digitali. Per realizzarle dobbiamo catalizzare 1.500 miliardi di euro fermi nei conti correnti dei privati e i fondi pensioni, dando loro un rendimento e una motivazione per credere nel rilancio dell'Italia, dice Orsini. Ancora sulla Cina, no ai dazi, ma serve reciprocità. L'Europa deve svegliarsi e tutelare la nostra manifattura. Nessun timore, infine, da parte di Confindustria per le distrazioni della vista delle elezioni. Il presidente annunciando che c'è tempo, che a tempo debito l'associazione presenterà un piano di 10 punti per blindare la competitività del paese. Il futuro dell'industria per concludere è tecnologico, ma il pensiero oggi va soprattutto ai giovani. La sfida è chiara, il lavoro non deve essere né povero né precario, e per farlo dicono serve investire in competenze. Su questo è intervenuta anche la nostra sindaca di Firenze, che ha rilanciato un asse strategico con Confindustria. Obiettivo: dare risposte concrete ai lavoratori che arrivano in città, introducendo anche lo staff housing all'interno degli studentati, anche all'interno degli studentati, e potenziare le urbanizzazioni di Firenze. Davvero è tutto da qui, la linea torna a te.
Grazie a Santa Salvato, diretta un po' falcidiata, ma insomma credo il senso si sia compreso appieno, falcidiata problemi tecnici naturalmente di linea evidentemente, non abbiamo interrotto perché comunque il senso era sì, molto chiaro, no? Abbastanza chiaro. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Il cielo oggi sereno, poco nuvoloso, moderato sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio, sui rilievi associati a rovescio, brevi temporali, venti sono deboli e regime di brezza, fino a moderati lungo la costa nel pomeriggio, mari calmi o poco mossi, le temperature quasi stazionarie con massime fino a 35 gradi alle zone interne di pianura. Grazie a Ragioniere Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla, Alias the Terrible, poi alle 16 ci sarà Pierluigi Megahertz con voi, a 18.45 torna l'informazione regionale con l'edizione serale della Newsline. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.